Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Eccoci la nostra chiave di lettura quotidiana che, come ogni venerdì, vede nostro ospite in studio Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Buongiorno Luis, ben ritrovato.
Buongiorno a te e a tutti.
Da qualche giorno Benedetto XVI sta trascorrendo il tradizionale periodo di riposo, fatto anche di studio, di scrittura e di preghiera a Castel Gandolfo, ma è stato annunciato proprio dal direttore della sala stampa, padre Federico Lombardi, che lunedì prossimo il Papa farà una prima uscita pubblica, ce ne saranno alcune durante questa estate. Questa uscita sarà una visita alla casa dei Verbiti di Nemi, sulle pendici di un altro lago dei Colli Albani. Si tratta di una struttura, come ha spiegato padre Lombardi, alla quale Josef Ratzinger è legato da un ricordo personale, un ricordo che ci riporta agli anni del Concilio Vaticano II, quindi circa a 50 anni fa, visto che quest'anno celebriamo proprio l'apertura, il cinquantennale dell'apertura del Vaticano II. Luis, quale ricordo lega il Papa a questa particolare casa religiosa di questi religiosi della Società del Verbo Divino, chiamati Verbiti?
Sì, sì, in effetti è un piccolo ricordo di una grande storia, perché è il ricordo di un soggiorno particolare del sacerdote, allora aveva 31 anni, Josef Ratzinger, in questo luogo dove torna dopo quasi 50 anni, e dove visse e lavorò per diversi giorni. Che cosa accade? Ci troviamo nell'epoca del Concilio Vaticano II. Alla terza sessione del Concilio Vaticano II, quindi siamo ottobre-dicembre del 64, approda per la prima volta lo schema generale di quello che doveva essere il decreto dedicato alla missionarietà della Chiesa, che poi viene intitolato Decreto Ad Gentes. I padri conciliari, che erano molto esigenti, per certi versi molto burberi, quello schema generale presentato lo rifiutarono in blocco, non lo accettarono, non vollero neanche discuterlo dopo un primo analisi. A quel punto quelli che si occupavano della conduzione dei lavori delle sessioni del concilio crearono un comitato editoriale formato da 4 vescovi e 5 esperti o periti, fra cui c'era questo giovane sacerdote tedesco che si chiamava Josef Ratzinger, 31 anni, e un altro che poi diventò, già allora era molto famoso, già era più anziano, aveva 61 anni, Yves Congar. Questi 4 vescovi più 5 periti, fra cui questi 2 che ho ricordato, furono annoverati in un comitato editoriale che di fatto viene dato in guida al superiore generale dei Verbiti di allora, al padre Schutte, e le dissero: andate dove volete e tornate dopo il tempo necessario con un schema di decreto che possa essere accettabile. Allora padre Schutte offrì subito la casa del noviziato, terziato si chiamava allora, che i Verbiti hanno lì a Nemi, e lì partirono tutti. Alla prima tornata dei lavori per redigere o fare questo nuovo documento, padre Josef Ratzinger non poté andare, aveva altri inderogabili impegni, e quindi ai primi giorni del lavoro non partecipò. Partecipò alla seconda tornata dei lavori, dal 29 marzo al 3 aprile del 65, e successivamente ad altre tornate, perché questi 9 esperti, 4 vescovi e 5 periti, riuscirono a fare un documento che riportarono alla quarta sessione del Concilio Vaticano II, siamo nell'ottobre del 65, che senza molte discussioni approvò quasi subito il documento. Tanto così che questo decreto sulla missionarietà, che è il cuore della Chiesa, tra l'altro, ebbe il più alto numero di sì di tutti i documenti approvati dal Concilio Vaticano, Costituzione, decreti e dichiarazioni. 2.394 padri conciliari approvarono questo testo, solo 5 votarono contro, diventando, come dicevo, il documento con più sì di tutto il Concilio Vaticano II. Quindi dietro questo documento Ad Gentes c'è Josef Ratzinger, che noi lo abbiamo sempre immaginato occupato in altre cose. Si è scritto anche tutti i suoi altri contributi nello svolgimento del concilio. Ma in questo documento, come parlano alcuni testimoni dell'epoca, c'è molto di Papa Joseph Ratzinger, che allora era un prete giovanissimo. Allora, tornando a Castel Gandolfo, in coincidenza con il capitolo generale dei Verviti, che tra l'altro hanno eletto pochi giorni fa il suo nuovo superiore generale, che è un tedesco, le hanno proposto non più di un mese fa, in un invito ufficiale, di tornare per vedere fotografie dell'epoca, per vedere documenti, manoscritti, bozze, appunti, e lui ha accettato volentieri. Quindi questo rientro del Papa, che sarà tra l'altro il terzo, perché quella casa curiosamente già è stata visitata nell'agosto del 62 da Giovanni XXIII e successivamente, poco dopo la sua elezione, da Papa Paolo VI. Quindi questo è il terzo Papa che torna, e torna per un piccolo ricordo che a sua volta ci riporta alla grande storia del Concilio.
Ed è sì, sicuramente suggestivo anche, no, riflettere il significato che può assumere questa piccola, breve visita, se pensiamo che siamo non solo nell'anno dell'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, ma siamo anche nell'anno del Sinodo sulla nuova evangelizzazione voluto da Benedetto XVI, che riporterà proprio il tema della Missio Agentes, del primo annuncio, lo riporterà, no, al centro proprio della riflessione. È facile immaginare che il Papa tornerà anche con la memoria, no, alle riflessioni che con gli altri esperti faceva circa 50 anni fa in quel luogo.
Non mi risulta che sia programmato una locuzione del Papa, ma credo che certamente ci sarà, e sarà a braccio, che sono delle cose più belle del Papa, e con ogni probabilità ricorderà questo, e ricorderà, tanto per aggiungere a quello che tu hai detto adesso, che più o meno nella stessa linea, oltre al 50° dell'apertura del Concilio, del Sinodo che è dedicato proprio all'evangelizzazione, l'apertura dell'anno della fede, sempre nel mese d'ottobre. Anno della fede che ha come scopo principale proprio l'evangelizzazione, quindi la missionarietà della Chiesa. Siamo lì, e questo è il tema forte dell'anno per la vita dei cristiani nel mondo.
Luis, proprio sarà un'estate che in qualche modo noi dedichiamo anche alla preparazione di questi avvenimenti. Quindi da una parte l'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, a ottobre questo sinodo dedicato alla nuova evangelizzazione, nel corso della quale si apre proprio l'anno della fede, che ricorda anche i 20 anni della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Hanno scritto alcuni vaticanisti in queste giornate che sicuramente questi temi, il Concilio, il Catechismo, il Sinodo, sono temi che passeranno nella mente di Benedetto XVI, che secondo alcuni prepara anche, no, i suoi discorsi per questi appuntamenti così importanti. Anche noi, insomma, ci dobbiamo preparare in qualche modo, ad esempio con la lettura dell'Instrumentum Laboris, che è stato pubblicato da poco, di questo sinodo.
Sì, io sono d'accordo con te, anche perché c'è da fare una riflessione. Noi stiamo già preparandoci per questo sinodo sulla nuova evangelizzazione, ma dobbiamo essere anche molto chiari nel dire che su questa nuova evangelizzazione non abbiamo le idee chiare come Chiesa. Il Santo Padre ha voluto questo sinodo con questo argomento perché di nuova evangelizzazione noi stiamo parlando dai tempi di Giovanni Paolo II, che la lanciò in un famoso suo discorso in Polonia pochi mesi dopo l'inizio del suo pontificato, quando parlava di nuova nei metodi, nuova nel suo ardore, eccetera, eccetera. Però nel frattempo, da quel giorno ad oggi, è subentrato fortemente il tema e la realtà della secolarizzazione e del relativismo culturale, che non era così agguerrito e così pressante come quando parlò Giovanni Paolo II. Quindi l'espressione stessa di nuova evangelizzazione, che sarà sviscerata dai padri sinodali ad ottobre, darà alla Chiesa strumenti di lavoro per il futuro fondamentale e, ci auguriamo tutti, darà una definizione specifica, puntuale, precisa, che cosa è e cosa dobbiamo fare nell'ambito della nuova evangelizzazione.
Anche perché si sente il bisogno soprattutto di indicazioni pratiche, no?
Indicazioni pratiche da applicare in diversi ambiti, fra cui il nostro. Cioè, la nuova evangelizzazione nella cosiddetta era digitale, come viene chiamata, non può prescindere dall'importanza strategica dei mass media, della comunicazione, ma non come strumenti tecnici, penso a internet e a tutte le multipiattaforme internet, ma del contenuto, delle parole, dei simboli, delle immagini che si trasmettono. Non basta mettere a disposizione della nuova evangelizzazione una radio come questa nostra, Vaticana, gloriosa nella sua storia, ma occorre metterla alla pari con il linguaggio, con i contenuti, con i simboli che i cittadini dell'era digitale capiscono e sono in grado di internalizzare.
Non basta prendere le vecchie parole e metterle in rete, dobbiamo anche trovare dei linguaggi nuovi.
Perché il vettore, la sua natura, cambia il contenuto.
Lo diceva un tale Marsha McLuhan. Grazie davvero a Luis Badia Morales per questo commento, grazie per questa chiave di lettura. Noi ci fermiamo qui sulla Radio Vaticana in diretta, ci ritroviamo tra poco.